Santa Caterina da Siena. Dialogo della Divina Provvidenza. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. La Divina Provvidenza. Come Dio provvede a chi sa sperare. Seconda parte. Ti ricordi di quell'anima che, giungendo nella Santa Chiesa, con grande fame della comunione, e salendo il sacerdote all'altare, alla sua richiesta di volere il corpo di Cristo, tutto Dio e tutto uomo, il sacerdote le rispose rifiutando? In lei allora crebbe il pianto e il desiderio. E in lui, quando venne a offrire il calice, crebbe lo stimolo della coscienza, costrettovi dal servitore, che è lo Spirito Santo, il quale provvedeva a quell'anima. E come provvedeva, stimolando quel cuore nell'intimità, così volle mostrarsi nell'atto esteriore, facendo chiedere dal sacerdote, a chi serviva all'altare, così. Domanda se ella si vuole comunicare. Perché io volentieri le darò. E se quell'anima aveva soltanto una briciola di fede ed amore, questa le crebbe in grandissima abbondanza e con tanto desiderio che le sembrava di volere abbandonare il corpo. Per questo io l'avevo permesso, perché crescesse, bruciasse ogni amor proprio, ogni infedeltà, ogni speranza in se stessa. In quel caso provvidi per mezzo di una creatura. Un'altra volta può provvedere da solo e senza questo mezzo il servitore, che è lo Spirito Santo, come spesso è avvenuto a molte persone e tuttora avviene ad alcuni miei servi. Ma fra questi casi, di due ammirabili, come tu sai, ti parlerò, perché si dilati la tua fede e ne abbia lode la mia provvidenza. Ricordati e tieni fermo nella tua memoria di aver udito di quell'anima che stava nel tempio mio della Santa Chiesa, il giorno della conversione del glorioso Apostolo Paolo, mio dolce annunziatore. E aveva un così grande desiderio di ricevere questo sacramento, pane di vita, che è cibo degli angeli, dato a voi uomini, che ella provò a chiederne a tutti i sacerdoti che venivano a celebrare. E da tutti le fu negato, per mia disposizione. Io volevo che ella conoscesse come, venendole meno gli uomini, non le mancavo io, suo creatore. E perciò all'ultima messa io scelsi di agire nel modo che dirò, usando un dolce inganno per far sì che quell'anima si inebriasse della mia provvidenza. Questo fu l'inganno. Avendo ella fatto sapere di volersi comunicare, l'inserviente non volle avvertire il sacerdote. E lei, accorgendosi che non le dicevano di no, aspettava con grande desiderio la Santa Comunione. Celebrata la messa e trovando che la comunione non le veniva somministrata, molto crebbe la sua fame, il suo desiderio, mentre lei con vera umiltà se ne riteneva indegna e rimproverava la propria presunzione. Sembrandole di aver peccato di presunzione, col desiderare di ricevere il grande mistero. E io, che esalto gli umili, accolsi in me il desiderio, l'affetto di quell'anima, dandole conoscenza, nell'abisso della Trinità, di me, Dio eterno, illuminando l'occhio del suo intelletto, nella potenza di me, Padre, nella sapienza dell'unigenito mio Figlio e nella clemenza dello Spirito Santo, che siamo una medesima realtà. In tanta perfezione quell'anima si unì che il corpo si alzava da terra, perché nello stato unitivo, come già ti ho detto, l'unione dell'anima in me per slancio d'amore è più perfetta che quella dell'anima con il suo corpo. E in questo grande abisso ricevette da me la santa comunione, perché il suo desiderio fosse soddisfatto. E il segno che il suo desiderio era stato realmente soddisfatto fu che per più giorni quell'anima sentiva in modo miracoloso, con il senso del gusto, il sapore e l'odore del sangue e del corpo di Cristo crocifisso, mia verità. Onde ella si rinnovò nel lume della mia provvidenza, avendola tanto dolcemente gustata. Tutto questo fu visibile a lei, ma rimase invisibile agli occhi delle creature. Ma il secondo caso fu visibile agli occhi del sacerdote a cui capitò. Pur trovandosi quell'anima in grande desiderio di ascoltare la messa e di ricevere la comunione, non si era però potuta recare in chiesa a causa di un malessere fisico. Vi si recò tuttavia già ad ora avanzata, al momento della consacrazione, giungendovi nel momento in cui il sacerdote consacrava. Ora, essendo questi da un lato della chiesa, ella si pose al lato opposto, in quanto l'obbedienza non le consentiva di permanere accostata all'altare. Ella dunque vi si fermò in grandissimo pianto, esclamando così: «O anima mia miserabile, non ti rendi conto di quale grazia hai ricevuto? Tu che sei nel Tempio Santo di Dio e hai veduto il suo ministro, mentre sei degna di abitare l'inferno per i tuoi peccati». Ma il suo desiderio non si placava. Quanto più ella si inabissava nella valle dell'umiltà, tanto più era innalzata. Perché dandole io a conoscere la mia bontà con fede e speranza, ella confidava che il servitore, che è lo Spirito Santo, nutrisse la sua fame. Io allora soddisfeci il suo desiderio in un modo che lei non avrebbe potuto desiderare. Il modo fu questo. Giunto il sacerdote a spezzare l'ostia per comunicarsi, nel dividerla ne cadde un frustolo. E per mio consenso e per mia virtù, quel frammento di ostia, quella particella che si era staccata, si partì dall'altare. Andò a finire all'altro lato della chiesa, dove lei si trovava. Credendo lei che non fosse cosa visibile, ma invisibile, sentendosi comunicata, pensò con grande e ardente desiderio di aver fatta la comunione spirituale, come più volte era avvenuto. Ma così non sembrava al sacerdote, che cercando il frammento dell'ostia e non trovandolo, provava un intollerabile dolore. Solo alla fine, il servitore della mia clemenza, lo Spirito Santo, gli manifestò alla mente chi l'aveva avuta. Anche se ne dubitò sino al momento in cui chiarì la cosa parlando con quell'anima. Non avrei potuto io toglierle quel malessere fisico, lasciarla andare in chiesa all'ora giusta, così che lei potesse ricevere il sacramento dal sacerdote normalmente. Certamente l'avrei potuto, ma io volevo farle provare, come per mezzo di una creatura, o senza questo mezzo, in qualunque condizione, in qualunque tempo si sia, quale che sia il modo in cui sa desiderare, e anche nei modi in cui non sa desiderare, io la posso e voglio soddisfare, come ho detto, in modi meravigliosi. Ti basti, carissima figlia, questo che ti ho detto della mia provvidenza, che io uso con le anime affamate di questo dolce sacramento. È la stessa dolce provvidenza che uso in tutti gli altri casi, a seconda dei vari bisogni degli uomini. Ora ti dirò per cenni quello che faccio provvidenzialmente nell'intimo delle anime, senza servirmi del mezzo del corpo, cioè senza strumento esteriore. E te ne parlerò ancora, sebbene già te ne abbia parlato quando ti spiegavo degli stati dell'anima. L'anima è in stato di peccato mortale, o è in stato di grazia imperfetta, o è perfetta. Ad ognuno io uso la mia provvidenza, donando con generosità, ma in modi diversi, con grande sapienza, secondo il mio giudizio, sulle sue necessità. Per gli uomini del mondo che giacciono nella morte del peccato mortale, userò lo stimolo della coscienza, o le afflizioni che sentiranno nel loro cuore in nuovi modi e diversi. Questi modi, poi, sono tanti che la tua lingua non basterebbe a raccontarli. Ad esempio, spesso essi si distaccano dal peccato mortale grazie al pungolo delle pene, allo stimolo della coscienza che sta nell'anima. Altre volte, poiché io sempre dalle spine delle colpe traggo la rosa, se il cuore dell'uomo ha concepito amore al peccato mortale o a una creatura al di fuori della mia volontà, io gli toglierò il luogo e il tempo, così che non potrà più compiere la propria volontà. Ma intanto, la stanchezza delle sofferenze del cuore, che si è meritate per il suo difetto, non appagando la sua disordinata volontà, egli torna in se stesso, con compunzione di cuore, con stimolo di coscienza. E con questo aiuto getta via le sue pazzie. Si possono giustamente chiamare pazzie, perché credendo di porre il suo affetto in una cosa, quando va a vedere, si accorge di non trovare nulla. Era certo un bene ed era un ente e non un nulla, la creatura che egli amava di amore miserabile. ma quello che gliene veniva era un niente. Da questo non essere della colpa, che è la spina che punge l'anima, io traggo questa rosa, come ho detto. La traggo per provvedere alla sua salvezza. Chi mi costringe a farlo? Non egli, che non mi cercava. Né domanda il mio aiuto e la mia provvidenza, se non standosene in stato di peccato, nelle delizie, nelle ricchezze, negli stati del mondo. Invece mi costringe l'amore, poiché io vi amai prima che voi foste. Senza essere amato da voi, io vi amai in modo ineffabile. Ed è l'amore a costringermi e le preghiere dei miei servi. Questi, governati con l'amore per me e con la dilezione del prossimo, dal servitore che è lo Spirito Santo, cercano con inestimabile carità la loro salvezza, preoccupandosi di placare la mia ira, di legare le mani alla mia divina giustizia. Poiché è questa che l'iniquo merita che venga usata contro di lui. Essi mi costringono con le lacrime, con le continue preghiere. Chi li fa implorare in questo modo? La mia provvidenza. Poiché io provvedo alla necessità di quell'uomo che spiritualmente è morto, dal momento che è scritto che io non voglio la morte del peccatore, ma che egli si converta e viva. Innamorati della provvidenza, figlia carissima. Se tu apri l'occhio della tua mente e del tuo corpo, puoi vedere gli uomini scellerati che giacciono in così grande miseria. Essi sono divenuti lezzo di morte, oscuri, tenebrosi, per la privazione del lume. Vanno cantando e ridendo, spendendo il loro tempo in vanità, in delizie, in azioni disoneste. Tutti dediti al bere e al mangiare, tanto che fanno del ventre il loro Dio, e con odio, con rancore, con superbia, e con ogni altra miseria. E di queste miserie più dettagliatamente ti parlai, come ben ricordi, e non conoscono il loro stato. Vanno lungo la via che, se non si correggono in vita, porta alla morte eterna, e ci vanno cantando. Non sarebbe ritenuta una pazzia se un condannato a morte andasse al supplizio cantando e ballando e manifestando segni di allegrezza. Certo che sì. In questa stoltezza vivono questi miseri, e tanto più incomparabilmente, in quanto essi ricevono assai più danno e pena dalla morte dell'anima che quelli dalla morte del corpo. Costoro perdono la vita della grazia e quelli la vita del corpo. Questi ultimi ricevono una pena finita, quei miseri una pena infinita, poiché muoiono in stato di dannazione. E vanno cantando. Ciechi più dei ciechi, stolti e pazzi oltre ogni stoltezza e ogni pazzia. E i miei servi stanno in lacrime, in afflizioni fisiche, in contrizioni di cuore, in veglie, in continue orazioni, con sospiri e lamenti, macerando la carne per procurare loro la salvezza. E quelli si beffano di loro. Ma le beffe ricadono sulle loro teste, dal momento che le pene delle colpe tornano su chi le deve subire. E il frutto delle fatiche affrontate per mio amore va alle persone alle quali la mia bontà l'ha fatto meritare. Perché io sono il vostro Dio di giustizia, che a ognuno rende a seconda di quanto avrà meritato. Ma i veri servi miei non rallentano il cammino per le beffe, non rallentano il cammino per le persecuzioni o l'ingratitudine che loro si porti. anzi, crescono in sollecitudine e in desiderio. Ma chi fa sì che essi, con tanta fame, bussino alla porta della mia misericordia? La mia provvidenza. Io, infatti, provvedo e procuro la salvezza di questi miseri e insieme aumento la virtù e accresco il frutto dell'ardore di carità nei miei servi. Infiniti sono i modi della mia provvidenza che io uso per l'anima del peccatore al fine di trarlo dalla colpa del peccato mortale. Ora ti parlerò di quello che fa la mia provvidenza in coloro che si sono tolti dal peccato mortale, ma sono ancora imperfetti. Non ricapitolerò gli stati dell'anima perché te li ho spiegati nel loro ordine, ma te ne dirò alcune cose. Sai tu, carissima figlia, che modo uso per sollevare l'anima dalla sua imperfezione? Alcune volte io la provvedo con le molestie di molti e diversi pensieri, lasciando la sua mente nella sterilità. Le sembrerà di essere abbandonata da me, perché non prova alcuna consolazione. Ma non le sembrerà nemmeno di essere nel mondo, poiché non più vi dimora. Né le pare di essere in me, perché non prova altro sentimento, al di fuori della sua volontà, di non offendermi. E io non permetto ai suoi nemici che si apra loro la porta della sua volontà, che è libera. E mentre permetto che i demoni e gli altri nemici dell'uomo percuotano le altre porte, non consento che tocchino questa, la principale, dalla quale dipende che si conservi la roccaforte dell'anima. Pur essendo vero che la guardia di questa porta, la porta della volontà, che è il libero arbitrio, rimane libero di dire sì o no ai nemici, a sua scelta. E sono molte le porte della città dell'anima. E tre sono le principali. L'una è quella che sta sempre in nostro possesso, cioè la volontà, e fa da guardia alle altre. Tali porte sono la memoria, l'intelletto e la volontà. Se la volontà lo consente, vi entra il nemico, che ha nome amor proprio, e tutti gli altri nemici che lo seguono. Allora l'intelletto ne ha subito oscurità, che è il nemico per eccellenza del lume. La memoria ne riceve odio, perché subito ricorda le offese subite. Il che significa farsi nemici della carità del prossimo. Si attacca al ricordo dei diletti e dei piaceri del mondo, nei modi diversi in cui sono diversi i peccati, che sono l'opposto delle virtù. Non appena vengono spalancate queste porte, si aprono gli sportelli dei sensi, che sono tutti come strumenti accordati con l'anima. Perciò subito vedi che l'affetto disordinato dell'uomo, che ha spalancato le sue porte, risponde proprio con questi strumenti. Onde tutti i suoni ne risultano stonati, impuri. E dunque tali sono le sue azioni. L'occhio non porge altro che visioni mortifere, poiché viene rivolto a vedere cose morte, con una curiosità disordinata, che guarda dove non deve. Con vanità di cuore, leggerezza, modi, sguardi disonesti. L'occhio diventa causa di morte, a sé e agli altri. O te, misero! L'occhio che ti ho dato per guardare il cielo e tutte le altre cose, e la bellezza che la creatura riceve da me, affinché tu scrutini i miei misteri. Ecco che tu ti volgi al fango, alle miserie, e così ne acquisti la morte. E così anche l'orecchio. Si diletta di parole disoneste, di stare ad ascoltare i fatti del prossimo per criticarli. Io invece gliel'ho dato perché ascoltasse la mia parola e le necessità del prossimo. Anche la lingua. Io l'ho data affinché annunzi la mia parola, confessi i propri difetti. Perciò deve essere adoperata per la salvezza delle anime. Ma il misero la usa per bestemmiare me, che sono il suo creatore, e per rovinare il prossimo, dilaniandolo con le mormorazioni e giudicando per malvagie le buone operazioni. Bestemmiando e dando falsa testimonianza e considerando buone le operazioni malvagie. Con parole lascive mette in pericolo sé ed altri. Lancia parole ingiuriose che trapassano i cuori dei vicini come coltelli e provocano l'ira. Quanti sono i mali, gli omicidi, le disonestà? Quanta è l'ira, l'odio e la perdita di tempo che nascono dalla lingua? Quanto all'odorato, con esso l'uomo offende né più né meno che con gli altri sensi del suo essere, annusando disordinatamente. E quanto al gusto, egli con golosità insaziabile, cercando molte e variate vivande con appetito disordinato, non mira ad altro che a riempirsi il ventre. E non considera l'anima miserella che ha spalancato le tre porte, che a causa del vitto disordinato ed eccessivo essa surriscalda il fragile corpo e viene a corrompersi a causa dei desideri disordinati. Anche le mani offendono, rubando le cose del prossimo e con sporchi e miserabili contatti, quando sono invece fatte per servire il prossimo, allorché lo si vede in infermità, aiutando con elemosina nelle sue necessità. I piedi, poi, gli sono dati perché servano a condurre il corpo, i luoghi santi, utili a sé e al prossimo, per gloria e lode del mio nome. Ed egli li usa, facendosi portare i luoghi di abominio, in modi diversi e molteplici, chiacchierando, cianciando piacevolezze, corrompendo con le proprie miserie le altre creature, in modi diversi, a seconda del capriccio della loro miserabile e disordinata volontà. Tutto questo ti ho detto, carissima figlia, per darti materia di pianto, nel considerare a quale miseria può giungere la nobile città dell'anima. e perché tu veda quanto male esce dalla porta principale della volontà, attraverso la quale io non permetto che entrino i nemici dell'anima, mentre invece consento che alle altre porte battano forte i nemici. Perciò io permetto che l'intelletto sia percosso da certa tenebra mentale e che la memoria, a volte, sembri privata del mio ricordo. A volte sembrerà che tutti i sensi del corpo siano sconvolti da infinite battaglie. E così, guardando le cose sante, nel toccarle, udirle, odorarle e nell'accostarle, tutto sembrerà suscitare sommovimento, disonestà e corruzione. Ma tutto ciò non è a scopo di morte, poiché io non voglio la sua morte, tranne che egli non sia tanto stolto da aprire da se stesso la porta della volontà. Io permetto che i nemici la percuotano da fuori, non che vi entrino. Dentro l'anima non possono entrare, se la volontà non apre essa stessa. Perché io tengo in tanta pena e afflizione l'anima, lasciandola attorniare da tanti nemici? Non certo perché essa sia conquistata dai nemici e perda la ricchezza della grazia. Lo faccio per mostrarle la mia provvidenza, affinché essa si fidi di me e non di se stessa. Si levi dalla negligenza e corra a rifugiarsi in me con sollecitudine. Io sono infatti il suo difensore, il padre benigno che le procura la salvezza. E lo faccio perché essa se ne stia in umiltà, veda il suo non essere e riconosca piuttosto che l'essere e ogni grazia che gli si aggiunge le vengono da me, che sono la sua vita. E così essa conosce questa mia vita, questa mia provvidenza, durante le battaglie, quando riceve la grande liberazione. Poiché io non la lascio giacere a lungo in questo tempo di prova, ma queste vanno e vengono a seconda che io giudico il bisogno dell'anima. E talvolta le sembrerà di essere nell'inferno. E tuttavia, senza fare alcun esercizio, ne sarà liberata e gusterà la vita eterna. L'anima rimane serena. Tutto ciò che essa vede le sembra gridare il nome di Dio con infuocato amore. E allora si fissa nella mia provvidenza, poiché si vede uscita dalle acque pericolose, non per suo sforzo, perché il lume le venne improvviso e senza suo esercizio, ma solo per mia inestimabile carità, che volle provvedere alle sue necessità nel tempo del bisogno, quando era giunta al limite del possibile. Perché non le risposi con il lume, togliendola dalle tenebre, quando essa si esercitava nell'orazione e negli altri atti necessari? Perché, essendo ancora imperfetta, non attribuisse al suo esercizio un merito che non era suo, ma mio. Così puoi vedere come l'anima, ancora in stato imperfetto, viene perfezionandosi nelle battaglie che deve affrontare, perché in esse prova la mia divina provvidenza, rimanendosene assicurata intorno a quel che prima solo opinava. E io le do assicurazione, facendole sperimentare che ella ha ricevuto la mia bontà nella divina provvidenza, onde si è innalzata all'amore perfetto. Uso anche un santo inganno, solo al fine di toglierli dall'imperfezione. Io faccio loro concepire amore per qualche creatura particolare, oltre a quello che spiritualmente devono a tutte le creature. E con questo mezzo, l'anima si esercita alla virtù, si toglie dall'imperfezione, spoglia il suo cuore di ogni altra creatura che amasse sensualmente, purificando l'amore per il padre, per la madre, per le sorelle, per i fratelli, da ogni passione soggettiva ed imparando ad amarli per me. E con questo amore ordinato verso la persona che le ho dato, ella rigetta l'amore disordinato con il quale prima amava le creature. E così l'anima si perfeziona. Ma bada, con il mezzo dell'amore per una creatura si ottiene un altro risultato. Questo amore gli fa provare se ama perfettamente me e la persona che gli ho data da amare, o no. Per questo, infatti, gliela diedi, perché la mettesse a prova e avesse materia per conoscerla. Che se non la conoscesse, non potrebbe apprezzare quello che in lei vi fosse in quanto dato da me. In questo modo, invece, essa la conosce, pur essendo ancora imperfetta. E non c'è dubbio che, rimanendo ancora imperfetto il suo amore per me, è imperfetto anche quello che dà alla creatura ragionevole. Perché la perfetta carità verso il prossimo dipende dalla perfetta carità verso di me. E così l'anima ama la creatura con quella perfezione o con quella imperfezione con cui ama me. Come può essa conoscere ciò con il mezzo della creatura? In molti modi. Anzi, se si vorrà aprire bene l'occhio dell'intelletto, non passerà molto tempo che ciò non si veda e non si provi. Ma te ne accennerò soltanto, perché di ciò già ti parlai in altro luogo. Quando la creatura che ama, ama di amore singolare, come ho detto, si vede diminuire la gioia, la consolazione o la conversazione abituale, che tanto la rallegravano, oppure si vede scemare molte altre cose, o si accorgesse che quella creatura che lei ama conversa più volentieri con altri che con lei. Allora prova dolore, e questo dolore le accresce la conoscenza di se stessa. Se allora vuole agire con lume e con prudenza, come deve, prenderà ad amare con più amore quel mezzo. Perché grazie alla conoscenza di sé e all'odio che avrà concepito per il proprio sentimento doloroso, si toglie l'imperfezione e giunge a perfezione. E fattasi più perfetta, gliene verrà un amore più perfetto per gli uomini in generale, per le creature postale accanto dalla mia bontà. Ho infatti provveduto che questa la spronasse con l'odio di sé e con l'amore delle virtù in questa vita di peregrinazione. A meno che l'anima non sia così ignorante da voler cadere da sola nel tempo delle tenebre, in confusione mentale, in tristezza di cuore, e da privarsi dei santi esercizi. E questa sì, sarebbe una cosa pericolosa. Le volgerebbe a rovina, le volgerebbe a morte, tutto quello che io le ho dato per la vita. Non deve dunque fare così, ma con lodevole sollecitudine e umiltà, giudicandosi indegna di ciò che desidera, ossia non avendo la consolazione che avrebbe voluto, veda col lume che la virtù, per cui principalmente deve amare la creatura, non è diminuita in se stessa. Insieme con la fame e il desiderio di sopportare ogni pena, da qualunque parte le venga, a gloria e lode del mio nome. E in tal modo essa compirà in sé la mia volontà, ricevendo il frutto della perfezione, per il quale io ho permesso le battaglie e il mezzo della creatura e ogni altra cosa, affinché essa giungesse al lume della perfezione. In questo modo io uso la mia provvidenza verso coloro che sono in stato di perfezione e in tanti altri modi ancora che la tua lingua non basterebbe a narrarli.